i podcast di radiobue.it.
Essere o non essere, questo è il problema.
Più bella e più superba che
bravo, grazie.
Più bella e più superba che
bravo. Bravo.
E sarà quel giorno in cui vedrò i corpi senza vita dei miei tre nemici.
Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria.
E i soldi di prima non bastano più per fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare. Ce ne vogliono di più, sempre di più, molti di più. Ma attenzione, non per fare altre cose, non per andare in posti nuovi, no. Soltanto per restare qui fermi.
E il naufragarmi dolce in questo mare.
Contorni colorati. Buongiorno e bentornati a questa nuova mirabolante puntata di Palcofonico. Oggi è la puntata numero 13. Oggi è il 15 gennaio 2014 e il mondo non è ancora finito.
Siamo ancora qui e vi parleremo di un sacco di cose con un sacco di ospiti, tra cui abbiamo, caro Nicola.
Chi abbiamo? Abbiamo,
che abbiamo?
Abbiamo uno che ha fatto parte della... fa parte della piccola orchestra Avion Travel, una specie di mito, un musico, un compositore, un arrangiatore, cioè uno che fa le cose da sé. Si chiama Fausto Mesolella ed è con noi al telefono.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Fausto.
Ciao Fausto.
Ciao, buongiorno.
Ci parlerai in questa puntata di Ci manca Totò, uno spettacolo che andrà in scena all'MPX questo giovedì alle 21. Come mai questo titolo? Cosa vi manca di Totò?
Diciamo che ci manca tutto, no? Dall'ironia di un comico che praticamente ha attraversato la coscienza degli italiani in modo molto profondo, anche se con delle linee marcatamente molto romantiche, per cui insomma ci manca quel tipo di ironia, ci manca quel tipo di non aggressività che accompagnava poi negli anni 60 una nazione intera.
Ma è il fatto dell'aggressività, perché adesso invece la comicità è diventata aggressiva?
Ma sì, io penso, questa chiaramente è una mia riflessione personale, c'è molta aggressività anche nella comicità, è molto pure anche nella satira. Una volta la satira era fatta per sorridere, oggi è fatta per incazzarsi un po' di più.
Non va bene, siamo già abbastanza incazzati di nostro, non è il caso di aggiungere altro alcol sul fuoco.
Sì.
Sì. Tu accompagnerai Stefano Benni, che sarà anche nei panni di un cantante, che farà molti stili tra il rap, tra il recitato, il melodico. Com'è accompagnare tutti questi diversi stili? Anche so che utilizzate un margine di improvvisazione durante lo spettacolo.
Molto, sì. Ma come diciamo, questo progetto nasce con il patrocinio di Dario Fo e di Jacopo Fo, per cui insomma è una cosa che è nata a casa di Dario, è una riflessione che è avvenuta così, molto simpaticamente, un incontro fra amici. E com'è? Per me è molto difficile perché mi trovo con uno dei mostri sacri della scrittura italiana, quindi comunque ogni volta che salgo sul palco e mi giro vedo un signore che si chiama Stefano Benni, insomma, che ha dato le parole, alcune tra le parole più importanti all'Italia, no? con le cose che ha scritto.
Sì.
E com'è? Io ho sempre questo pudore, questa timidezza nello stare attento ad assecondare comunque le sue variazioni. È un mettersi in gioco con le parole scritte in quel momento, è una cosa molto particolare.
Ecco, io non ho mai sentito Stefano Benni recitare, cantare, diciamo, come se la cava?
lui è Stefano Benni, quindi se la cava allo Stefano Benni.
Cioè parla come scrive?
Ha questa padronanza, insomma, questa centralità, questo professionismo innato, no? Che gli deriva il fatto di una penna assolutamente importante. Per cui hai subito la sensazione immediata che dalla prima parola sta succedendo qualcosa di importante. E bisogna vederlo e ascoltarlo, chiaramente.
Ci sarà anche un omaggio a De André, uno dei più grandi cantautori.
Una canzone che lui aveva scritto per De André, un testo chiaramente, che io poi ho musicato, che però purtroppo non ce l'ha fatta in tempo a consegnarla. Ed è una canzone molto profonda, molto molto profonda, un testo molto profondo, che parla dello squilibrio artistico che stiamo vivendo proprio di questi tempi, fra questa spaccatura fra l'arte e la coscienza giornaliera delle persone che la stanno allontanando perché la vedono come una cosa che non serve. Ma questo poi è frutto di 30 anni di un massacro culturale che è avvenuto in Italia sicuramente.
Ecco, in questo spettacolo ci sarà anche una versione molto particolare di O Sole Mio.
Sì, quella la faccio io perché una risposta, perché a un certo punto dello spettacolo Stefano canta e recita una canzone che si chiama Genna. E che praticamente è un inno al controrazzismo, per cui racconta la storia di una persona di colore che vive la sua vita e la racconta secondo il suo modo. Allora io per rispondere rispondo con un inno nazionale che viene da quest'altra parte, che io sono mio, ma all'interno poi di questo sono mio c'è una trasgressione hendrixiana del pezzo, per cui c'è una variazione di estremi.
Quindi schitarrate folli e soli rock.
Certo.
Ecco, e allora andate a vedere Ci Manca Totò giovedì 16 gennaio alle ore 21 al teatro MPX di Padova per la rassegna Arti Inferiori. Troverete Stefano Benni e Fausto Mesolella che vi riscalderanno e vi surrealizzeranno la serata.
Va bene, vi aspettiamo volentieri, ci vediamo domani. Insomma.
Grazie Fausto, a domani.
Ciao. A voi, buon lavoro.
Grazie,
buon lavoro,
grazie mille. Ciao. E adesso ci ascoltiamo una canzone, ci ascoltiamo i Sigur Rós con
bello.
Un titolo dal nome impronunciabile.
Abbiamo con noi Marco Caldiron dei Carichi Sospesi. Ciao Marco.
Ciao.
Tanti auguri Marco, buon
tanti
compleanno.
Auguri a voi.
Grazie.
Perché i Carichi Sospesi hanno ormai fatto i 10 anni e credo manca alle scuole medie.
Iniziamo adesso, purtroppo già stiamo conoscendo i professori.
Oh, che bello. E come sono? Avete avuto paura il primo giorno di scuola?
Un po' di paura c'è sempre all'inizio. Un po' di timore per qualcosa di nuovo.
Dovete sapere, per chi non lo sa, che i Carichi hanno già festeggiato questo weekend, ma molto, con tanta gente. Come sono andate queste tre serate con moltissimi ospiti, moltissimi amici?
Benissimo, sono state tre giorni molto molto belli, devo dire che nemmeno noi ci aspettavamo così tanta risposta da, sia da parte degli artisti che da parte del pubblico. Abbiamo fatto tre giorni di maratona performativa, che è stato veramente di tutto, finivamo tardissimo, venerdì abbiamo finito alle 2:30 di spettacoli. Sabato abbiamo finito alle 2, domenica siamo riusciti a finire entro l'1.
E siete ancora vivi?
Beh sì, oddio, vivi forse non è un po' esagerato, diciamo che sopravviviamo in questo momento, siamo un po' provati, sì, però è stato veramente molto bello.
L'hangover si fa sentire, come
certo.
Senti, ma è questa collaborazione, insomma, che è questo teatro che è nato ormai una decade fa, una decade di sospensione, insomma, possiamo definirla così, con il suo socio, amico, fratello, compagno, Silvio Barbiero. Allora, siccome facciamo una cosa un po' incrociata, poi facciamo delle domande l'uno verso l'altro per capire quanto vi amate, quanto profondamente vi appartenete. È un testimone di nozze o è la sposa per te?
Okay, che domanda.
Questa è curiosità.
Sì, è un fratello. Diciamo così. È un fratello che ci accompagna, che insieme ci accompagniamo all'altare.
Ecco. Ah, che bellezza. Mano nella mano.
Mano nella mano.
Qual è la cosa che più ti piace di lui?
Il coraggio sicuramente. Silvio ha fatto nella sua vita delle scelte veramente molto coraggiose per poter affrontare questo percorso, quindi il coraggio sicuramente prima di tutto, e poi vabbè, secondo me la cosa veramente che si è vista in questi giorni, Silvio è sempre stato in scena praticamente, sì. Si è vista la grande qualità, la grande crescita della qualità del suo lavoro attoriale in questi 10 anni.
Ecco.
Quindi questa cosa rende orgoglioso lui, ma di riflesso anche me naturalmente.
E che cosa ti manca che lui ha?
Cosa mi manca che lui ha? Beh, la bellezza e l'altezza, direi.
E i capelli ricci.
Ma i capelli sono mai quei capelli, guarda, tanto.
Non ti manca mai.
No, più che altro un po', qualche centimetro di altezza e la bellezza. E lui è bello, alto, figo. Io sono quello piccolo, barbuto, calvo.
Vabbè, anche Stanley e Ollie hanno vinto quei contrasti.
Certo.
Ma non giudichiamoci la nostra apparenza e soprattutto interiore, che cosa sto dicendo?
Ma parlando di cose artistiche, in queste tre serate appunto avete avuto moltissimi ospiti, sono nate delle, non lo so, collaborazioni, qualche idea di qualche nuovo progetto?
Beh, guarda, non c'è, diciamo che per approfondire cose non c'è stato proprio il tempo in questi giorni, in questi tre giorni specifici, ma diciamo che le persone che sono venute sono tutte persone con cui già collaboriamo o abbiamo collaborato in maniera molto, molto assidua, molto vicini, siamo stati molto vicini in questi anni. E quindi ci sono diverse collaborazioni attivate, la più importante forse quella del Top, con alcuni degli spazi teatrali off di Padova. Sì, forse non la più importante, ma insomma la più eclatante in questo momento. E poi tanti compagni di viaggio con cui abbiamo fatto spettacoli insieme, abbiamo proposto diciamo che quello che ci possiamo aspettare è che da questa collaborazione, da queste da questi omaggi che abbiamo avuto in questi tre giorni nascono nuove nuove energie sia da parte nostra che da parte degli altri ragazzi, e quindi nuove collaborazioni, nuovi progetti. Ma adesso stiamo tutti quanti un po' riposando diciamo in questo momento, più che riposando, insomma, ci stiamo riprendendo, ecco, non abbiamo ancora attivato progetti immediatamente dopo i festeggiamenti.
E ben fate, perché i carichi sospesi lavorano sodo, ma si divertono anche sodo, come è stato detto in una puntata dei Simpson riferito che noi tutti ricordiamo e amiamo. E allora
ci ritrovo perfettamente. Mi sembra perfetto.
È giusto così. Ricordiamo che il 18 gennaio, tra l'altro, inizierà la presenza continua, 10 anni di spettacoli e resistenza, e la rassegna teatrale per i 10 anni dei carichi sorpresi. Inizierà con il ciclo di Lorenzo Maragoni. No, ragazze, non è come pensate voi. In scena ci sarà Laura Serena, che è una attrice davvero molto in gamba.
Sì. La rassegna in verità ricomincia, nel senso che è iniziata, la rassegna presenza continua di quest'anno è iniziata a fine novembre, primi dicembre, se non mi ricordo bene, e abbiamo avuto questo lungo intervallo tra il Natale e i festeggiamenti dei carichi sospesi, e adesso appunto il primo appuntamento del 2014 è appunto quello con Lorenzo, grande amico e grande collaboratore appartenente agli Amor d'Acqui, come ben sapete.
Certo che sì, noi ti dobbiamo salutare, Marco, perché dobbiamo sentire Silvio.
Certo, e allora ti auguro buona fortuna.
In bocca al lupo per tutto, e si riprende pure dall'hangover.
Crepi il lupo e ciao. Vi aspettiamo tutti quanti i carichi.
Ciao Marco, grazie, ciao. Beh, che dire, noi ci mettiamo questa canzone qua, che è degli Editors. Smokers Outside the Hospital Doors, yo!
Oh, the blinds fall down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees.
Tornati, e adesso abbiamo con noi il nostro eroe Silvio. Ciao Silvio.
Esatto, questa è la presentazione che secondo me più si addice alla mia personalità, eroe.
Ma, sì, perché...
Ciao Valentina.
Ciao.
Ciao Silvio.
Devi sapere che abbiamo appena sentito Marco, che ha parlato molto bene di te.
Ha
detto che sei molto coraggioso, sei molto alto, sei
ma
molto...
non glielo dire, che poi non si ascolta più la puntata.
Deve andare a verificare, quindi
ha detto un sacco di cose su di te, e tu direi un sacco di cose su di lui, perché questa è una specie di intervista scrociata per sapere
incrociata
per sapere quanto vi amate, quanto
Certo. Ma lo sanno tutti, tra me e Marco Calderoni c'è un odio un amore insanabile, ecco, proprio è un amore insanabile, è un amore malato. Comunque devo dire la verità che anche lui è molto alto, ma lo sanno tutti, è una sua caratteristica.
È molto alto.
È molto... un'altezza morale.
Ah, no, ok, scusa. No, ma è un amore insanabile e patologico, nel senso che quando lui ti chiede di uscire la sera, tu gli dici, con chi vai? Dove vai? Mi tradisci col... col TAM Teatro Musica, lo so. Cose così.
Ma in realtà, Nicola, è tutto ancora più malato, perché in realtà, cioè, entrambi desideriamo con forza di essere traditi, hai capito? Quindi è proprio il contrario, ma esci con TAM Teatro Musica, esci col teatro continuo.
Vai.
Però in realtà entrambi rimaniamo fedeli come due carabinieri, o come Gianni e Pinotto, che secondo me è molto come immagine, ci raffigura meglio.
Perché ti dico un segreto, no? Che quando una persona è gelosa, capito? E ti dice no, non andare, poi per ribellione uno tende ad andare, ma se uno ti dice vai, sentiti libero, questo perde ogni attrazione per il tradimento.
Io in questo in te riconosco, Nicola, un grande conoscitore della fine psiche femminile. Ma vedo che proprio la domini nelle sue sfaccettature, nelle sue nuance, però effettivamente devo dire la verità, che sottoscrivo appieno. Cioè, io mi preoccupo proprio quando mi dicono guarda, sentiti libero, quello è il momento in cui un gelo mi percorre, dico cazzo, guarda, la prima cosa che faccio è sicuramente un errore.
Ti fregano così. No, vabbè, volevo farti delle domande innanzitutto, proprio
sulla mia sessualità.
Papali. No, sulla tua sessualità non mi permetterei mai. Sui tuoi capelli, che fine hanno fatto?
I miei capelli.
Stai cercando di imitare Marco Caldiron? Questa è la domanda.
No, ma i miei capelli sono lunghi, fluenti e ricci. L'unica cosa che gli rimprovero è una dannata tendenza, diciamo, al candore, che io invece è una caratteristica che non mi appartiene, quindi io continuamente dico perché vi incandidite se io sono una persona oscura, però loro sono autonomi e si imbiancano da soli.
Stai diventando,
sono ancora lunghi e fluenti, caro.
Potrai interpretare Gandalf tra qualche anno, vedila così. No, volevo chiederti, ma che cosa ti piace di Marco Caldiron? Perché?
Nulla.
Dire così, dai.
No. Allora, parlando seriamente?
Beh, non lo so, dimmelo tu.
No, è perché tu, insomma, ci conosciamo ancora pochino, ma avrai già sentito, capito, che la serietà non è esattamente il modo che mi si dice di più. Guarda, di Marco, io quello che mi ha sempre colpito tantissimo è uno che ha un istinto stacanovista che è veramente impressionante. Cioè, lui quando inizia a lavorare è veramente una pressa, non si ferma mai e riesce a lavorare veramente su tantissimi piani contemporaneamente, che è un po' la caratteristica.
È come una donna.
Sì, è come una donna sotto questo profilo qua, e devo dire la verità che i primi anni ero molto in difficoltà con questa sua caratteristica,
perché un po' ti piaceva.
Un po' mi piaceva, però poi chiaramente mi sentivo assolutamente inadeguato, in quanto io invece, diciamo, da rappresentante del mondo maschile riesco a fare al massimo una cosa, e la faccio molto lentamente e molto spesso sbaglio nel farla.
Ma pensa che,
chiaramente,
pensa che io quando devo pensare smetto di camminare, perché
certo. Ma perché c'è qualcuno che riesce a camminare pensando?
Non lo so, non credo, forse le donne, no. Sì.
Almeno sì, le donne riescono a pensare.
E Marco, giustamente.
Però devo dire che in 10 anni di di tutoraggio, di apprendistato, adesso anch'io, diciamo, mi sono un po' uniformato a questo suo standard lavorativo, e questa è una cosa che assolutamente mi è sempre piaciuta di Marco. Inoltre devo dire che è una persona di una generosità veramente unica, e posso dire che, come dire, senza di me i carichi sospesi credo che avrebbero avuto una possibilità di andare avanti. Io non credo di essere assolutamente indispensabile ai carichi sospesi, ma senza Marco Caldiron assolutamente no. Cioè, proprio lui è stato per anni, soprattutto vi dico intorno il quarto,
vabbè,
il quinto,
sì,
anno, una persona indispensabile per la vita dei carichi sospesi.
Silvio, È una dichiarazione d'amore questa.
Sì, ma è la prima volta che ti sento così serio, Silvio.
Infatti, ma voi mi ci costringete.
Vabbè, ma no, ma dai, parliamo di questi 10 anni dei carichi.
Molto la moglie mi piace, Marco Valdeon, devo dire. Anche la moglie e la figlia sono due.
No, ma non lo dire!
La tagliamo questa, la tagliamo.
Vabbè, no, sto scherzando.
La figlia, che in qualche giorno sento anche un po' mia.
Ecco. No, dai, comunque ha detto che sei una specie di fratello, amico fratello, ma vabbè, sì. Come Zoolander. Ascolta, cosa ti porti dietro? Da questi 10 anni di carichi sospesi sul gruppone?
Ma guarda, io una grandissima fatica, sicuramente questo, cioè non sono, come dire, una cosa che non direi mai è che questi 10 anni sono volati, ecco.
Però l'hai detto.
Quando l'ho detto?
Adesso.
In
questo momento?
Sì.
L'ho detto, ma ancora, non approfittare del mio unico neurone che già sta facendo una fatica allucinante, e anzi, se riesco a essere così abbastanza fluido, perché stavo facendo memoria del testo, quindi si era già attivato, altrimenti lui di solito si sveglia intorno all'una. Comunque sì, ecco, una gran fatica, vi dico la verità ragazzi, questa qui è la cosa che mi porto dietro, perché ogni aspetto, ogni singolo aspetto della gestione del circolo è stata faticosa, tant'è che comunque io e Marco ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto guarda, questi 10 anni, bene, sì, celebriamo tutto quanto, i ricordi, tutto, però devono essere proprio una ripartenza che deve, sotto questo aspetto, deve essere, come dire, in totale soluzione di continuità, perché è una vita che non si può fare, credetemi, proprio è veramente molto faticoso, siamo troppo pochi, e quindi io da questa radio lancio un appello, che sarà il primo di una lunga serie di appelli che verranno fatte anche poi in modo più ufficiale. Noi cerchiamo appassionati, collaboratori, gente che abbia voglia di impossessarsi di quel posto, che quindi tu capisci che ci stiamo cercando lentamente di liberare, sganciandolo passare, a giovani.
Si dice passare il testimone, dai.
Esatto, passare il testimone. No, comunque adesso parlando seriamente, sì, l'idea, senz'altro mia, ma credo che Marco sia anche d'accordo, insomma, ne abbiamo già parlato a lungo, abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo bisogno di idee nuove, abbiamo bisogno di persone che sentano quel posto come il loro e che non si sentano ospiti, ma sentano proprio i carichi sospesi come un luogo dove poter sperimentare, portare avanti le proprie idee, realizzare i propri progetti, perché ripeto, in due è diventato veramente troppo oneroso, anche perché grazie al cielo entrambi abbiamo avuto delle soddisfazioni, diciamo, professionali, che quindi alle quali non vogliamo rinunciare, insomma.
Va bene.
Vi dico questa cosa che non so se Marco vi ha raccontato, ma senz'altro l'avrà fatto.
Ok, ultima cosa, abbiamo un pochino tempo.
Ah, sì. O già rotti i coglioni.
No, siete radiofonici, figurati.
Al massimo un appuntamento mi danno, comunque, dimmi, scusa. Vai, non hai cosa domanda,
Ma che domanda, volevo sapere questa cosa, poi chiudiamo. No.
Ah, l'ultima cosa,
certo.
No, è che noi abbiamo creato quello spazio nel 2003 per fare teatro, ok? Questa qui. E poi per tentare di realizzare questa cosa, come c'erano le difficoltà economiche anche allora, abbiamo detto affianchiamo un circolo più articolato. Quindi chiaramente poi per fortuna entrambi siamo riusciti a far sì che la nostra passione per il teatro si affermasse, quindi adesso abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a gestire il circolo, tutte le cose che ho detto in precedenza.
E va bene, noi giriamo in circolo come i carichi sospesi.
Carichi sorpresi mi piace moltissimo.
Mi confondo sempre. Va bene, ciao Silvio, in bocca al lupo per tutto, riprenditi dall'hangover, che sicuramente è meno potente di quello di Marco, e a presto, ciao
e io vi saluto tutti, ciao Valentina, ciao Nicola, ciao Alessandro, ciao.
Questa è Verdena, no, è di Verdena, è Valvonauta.
Senza
la nostra prossima ospite è un'attrice che andrà in scena al piccolo teatro studio Melato di Milano dal 18 gennaio al 16 febbraio 2014 con uno spettacolo Visita al padre. Nessuno credo abbia fatto una visita al padre così lunga, e Paola Bigatto ci spiegherà perché questa visita così impegnativa al padre. Ha bisogno di soldi?
Ciao. Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la visita al padre non è poi così lunga, devo dire, lo spettacolo dura 2 ore e mezzo compreso l'intervallo, quindi non è una visita lunghissima.
Ah, ok, è un po' una cena col padre.
Sì, però come tu dicevi è stata molto impegnativa la messa in scena, perché come spesso accade con dei testi contemporanei, quindi che non hanno una tradizione di messa in scena, la ricerca degli attori e del regista è sempre più intensa e più laboriosa. Questo anche perché la drammaturgia, che ricordo il testo è di Schimmelpfennig, che è un autore, un cinquantenne tedesco, ha una struttura molto particolare e anche il racconto è molto particolare, come dicevi, è una visita al padre non tanto consueta, perché questo figlio in realtà che va a trovare il padre non l'ha mai conosciuto, perché è nato da una relazione occasionale di quest'uomo e va a cercare questo padre, che però si è rintanato in una grande villa in Germania e è 10 anni, così si dice nel testo, che traduce Il paradiso perduto. Inutile dirvi che Carmelo Rifici, il regista dello spettacolo, ci ha subito indicato come film di riferimento Shining, perché questo personaggio che sta davanti alla macchina da scrivere, rintanato in mezzo alla neve, ci ha ricordato il nostro adorato Jack Nicholson e il mattino che ha loro in bocca.
Il nostro rassicurante Jack Nicholson.
E quindi questo clima da un po' misterioso, quasi da commedia gialla, è effettivamente presente nel testo, questo passato non tanto del figlio quanto di questo padre, della storia di questa casa, del secondo matrimonio, di tutte queste donne che affollano questa casa, grande villa in mezzo alla neve, in un luogo, si dice, dove sono passate tante guerre. Il regista ha posto l'attenzione su questa, proprio sulla storia della Germania, come un luogo che è stato diviso e che ovviamente è stato al centro della storia del secolo scorso.
Ecco.
Quindi questi personaggi portano un mistero, un segreto non svelato. E forse anche perché la vostra radio è una radio che ha, immagino, un'utenza giovane, Nicola.
Certo.
Mi preme sottolineare la scelta di Carmelo Rifici di centrare come tema proprio la relazione generazionale, come se i genitori avessero un passato molto ricco, a volte anche tragico, che però hanno scarsamente condiviso con i figli. Quindi questa presenza di un passato, di uno scheletro nell'armadio, per dirla con un luogo comune.
È vero, io mi ripeto sempre, ma se i nostri genitori hanno fatto il 68, perché ora tutto questo ricade su di noi in una sorta di borghesia ritrovata? Sono discorsi.
Ma bravo, ma Nicola, è proprio diciamo, in parole povere, ma come sento autentiche da parte tua, è proprio questo l'argomento. Carmelo Rifici si esprime con un altro termine, che è quello di perdita, come se ci fosse la perdita di una parte di sé in questa non trasmissione. Comunque lo spettacolo, ci tengo a dirlo, è molto godibile anche proprio per questa storia un po' misteriosa, e anche per dei cambi di registro. Alcune scene sono drammatiche, ma alcune sono grottesche, al limite del grottesco, sono comunque comiche. Tutto una parte importante importante dello spettacolo è questa storia dell'anatra. C'è un'anatra che è stata cacciata e nessuno sa cucinarla, nessuno sa come...
È un gran problema. E Gioia D'Angelo sa cucinare l'anatra?
Gioia D'Angelo non lo so se sa cucinare l'anatra, ma sa fare un sacco di altre cose.
È che non vogliamo sapere, non diciamole in radio, per carità.
Ma scusami, Nicola, a proposito di Gioia, posso mandare un saluto ai miei allievi dell'Accademia Teatrale Veneta?
Ma certo,
perché,
che sì.
Gioia è è stata una mia allieva, lo sarà ancora, dell'Accademia Teatrale Veneta, che ha sede in Giudecca a Venezia, che è una scuola di teatro riconosciuta dalla regione Veneto, yes, nella quale insegna da diversi anni e alla quale io sono molto, molto affezionata, e mi piace portare anche la mia esperienza di attrice in una situazione didattica.
Ecco, vuole salutare tutti i ragazzi, immagino che...
Certo che sì, è ovvio, certo, saluto tutti i ragazzi con grande affetto. Ecco. E vi aspetto tutti a Milano a vedere lo spettacolo.
E certo, organizzeremo i pulmini.
I pullman.
E ricordiamo anche che ci saranno due incontri sull'opera dell'autore, giovedì 23 gennaio con il regista e la compagnia, e giovedì 6 febbraio con l'autore stesso.
Va bene Paola, grazie, noi ti salutiamo.
Grazie anche a te Valentina, che non ti ho salutato, ciao.
Grazie, ciao, ciao Paola.
Ciao Paola.
Grazie, grazie.
Questa è Badly Drowned Boys e la canzone è Something to Talk About. È gennaio e c'è una specie di morbo influenzale che ci piglia le viscere, che ci fa stare seduti sulla tazza, perché non bastava l'influenza dei polli, l'influenza bovina, che chi se ne frega se ce l'hanno loro, se la tengano, noi abbiamo la nostra, che è arrivata in Veneto ed è Max Paiella, direttamente dal ruggito del coniglio, eccetera eccetera eccetera, e che con le sue varie interpretazioni allieterà queste giornate uggiose della Valpadana.
Ciao ragazzi, sono un bacillo, arrivo e vi porterò un bacillo altri anche bacilli, sarete bacillati. ciao a tutti quanti, sono molto contento di venire in Veneto. Ah, anche se fa un pochino freddo, però insomma, quando c'è stata tanta estate ci deve essere anche un po' d'inverno, una paginata, una paralità, ma
certo.
il suo perché, tutto sommato.
Ma poi come la vacanza in montagna per, insomma, sei romano, no?
Sì, beh, qua quando nevica, come ovviamente sapete, succede un putiferio, nessuno è abituato alla neve, appena vedono la neve pensano che siano scesi i marziani, soprattutto alcuni sindaci di...
C'è il fiatone.
Com'è?
Cioè, hai corso, c'è il fiatone?
Sì, no, perché sto camminando, sto praticamente dalle parti di Prati, che sono un ridente quartiere di Roma, sono appena uscito dalla radio, e sto andando a cercare la macchina perché non mi ricordo dove l'ho messa. Comunque, dicevo appunto, fa pure abbastanza freddino, però insomma è piacevole tutto sommato.
Ma io sono stato a Roma, vabbè, sono tornato il 10 gennaio e dormivo nudo, cioè non è, cioè, ok, va bene, lasciamo stare l'aspetto estetico, ma facevo un caldo della Madonna.
Ma quello ti fa onore, voglio dire, dormire nudi è sempre bello come cosa, l'importante insomma è farlo insieme a qualcun altro, se uno lo fa da solo, per carità, insomma, niente da ridire.
No. Ma sì, certo, è un po' triste e solitario, mi sento un po' come l'uomo tigre che cammina da solo nella nebbia.
Che combatte sul mare, combatte solo la malvagità, come dicevano le parole,
certamente.
Ricordo le grandi parole della canzone dell'uomo, The Tiger Man. Dicevo,
è un grande mito.
È un piacere venire perché soprattutto... A me piace molto il rapporto con il pubblico, sai, la radio in qualche maniera e la televisione ti danno la possibilità di fare molte cose, però a volte non hai direttamente un rapporto con il pubblico, ce l'hai magari tramite i social network oppure quando si fanno le puntate dal vivo.
Sì.
Fare lo spettacolo dal vivo è molto bello, poi il popolo del Veneto è un popolo abituato al teatro, abituato ad ascoltare il teatro, quindi a sentire, insomma, a partecipare nella maniera più giusta, insomma, a me piace molto venire, soprattutto a Centro Nord mi piace parecchio fare le mie serate, devo dire dappertutto, però in particolar modo vado in Emilia Romagna, in Umbria, nelle Marche e praticamente insomma sono i posti che sostanzialmente preferisco.
Ma non lo dire, non lo dire, che poi ti giochi il pubblico di altre regioni.
No, perché poi quando ci vado gli faccio i complimenti, naturalmente. Ho inventato un personaggio a Ruggito del Coniglio,
sì,
proprio giusto appunto proprio per questo tipo di
Lecca Julio,
di attività che si fa. Lecca Julio, esattamente.
No,
che
dai, ti ho ascoltato stamattina, cioè poco da fare.
È un personaggio appunto che serve... per fare complimenti, per ringraziarsi il pubblico, e cerca sempre di piazzare qualche parente, la fidanzata che fa cantante, oppure la sorella che fa attrice, oppure la suocera che fa la manicure. Lui cerca sempre di piazzare, fa tanti complimenti, porta regali, cose, poi cerca di piazzare i parenti, ed è venuta, diciamo, un po' dall'esperienza. Siccome in Italia questa cosa non succede assolutamente, non è un'esperienza assolutamente, come dire, visionaria, una cosa che in qualche altro paese succederà, che ci sono dei leccaculi,
sì,
qua in Italia succede talmente poco che uno deve, cioè, se lo deve immaginare, perché non è una cosa che succede assolutamente. Io non ne ho mai conosciuto uno, non lo sono mai stato naturalmente, come in questo caso quando parlo delle regioni.
Cosa vuole dire leccaculio al Veneto, insomma?
Siete il pubblico migliore che abbia mai visto, siete il pubblico migliore che io conosco, e voi siete bellissimi, siete un pubblico che quando tu entri dentro il teatro e vedi il pubblico veneto, proprio mi sento meglio, vedo che siete tanti belli, molto, mi piacete moltissimo, lo spettacolo verrà molto meglio perché ci siete voi, se io andavo in un altro posto veniva molto peggio, e tu ti domanderai perché? Domanda perché? Perché sono Lecca Julio, allora essendo Lecca Julio è chiaro che e lo spettacolo viene molto meglio.
Perché?
In Italia ci sono molti come me, come Lecca Julio, ci sono nello sport, nella politica, nel giornalismo. Io se vuoi dico te nomi.
Sì.
Ma no, io lascio immaginare te, io lascio immaginare che altre persone come amico che sono come me. E tu ti chiederai come sei tu?
Come sei tu?
Lecca Julio, esattamente.
Ok,
questo.
Ok, va bene. Certo, diciamo, insomma. Poteva essere diversamente. Comunque, allora, ricordiamo che altri personaggi farai in questo show.
Beh, sicuramente il premier Enrico Letta, sicuramente qualche virata su Renzi ci sarà inevitabilmente, ci sarà qualche Bel Pietro, qualche Minzolini, qualche Alemanno, ex sindaco di Roma, e qualche Marino, attuale sindaco di Roma. Qualche vendo l'ha buttato lì, io diciamo che utilizzo la formula del finto comunicato stampa, che a volte diciamo che si confondono con quelli veri, devo essere sincero.
Sì. No, volevo farti una domanda al di là del finto comunicato stampa, ma cioè, tu improvvisi veramente le canzoni? Quando la fatta Paiella?
Alcune diciamo che sì, sono quasi improvvisate, perché sono fatte sostanzialmente a volte 30 secondi prima, quindi diciamo che è quasi improvvisata la canzone, assolutamente.
Mazza! Cioè, complimenti, c'è un libro di rime che manco Dante Alighieri, una cosa così.
Ma sai, in parte naturalmente è talento, in parte anche sono dei cliché che impari con il tempo, quindi sai, sono cose che tutto sommato dopo un po' che le fai diventi più bravo, però certo è chiaro che devi saperla un po' gestire velocemente, una cosa del genere. Però insomma poi dopo impari anche c'è anche una tecnica un po' per farle queste cose, che non spiegherò naturalmente, sennò poi dopo tutti si mettono
sono molto d'accordo con te, meglio restare nell'ignoranza, esatto. Come direbbe Renzo Bossi. E andiamo a teatro, andiamo a vedere al Teatro Russolo di Porto Gruaro mercoledì 15, cioè stasera alle ore 21. Ma come se tu sei, esatto. sei a Prati, come fai? Usi il teletrasporto?
Guarda, adesso vado verso casa, poi piano piano andrò a prendere il treno, prima devo andare a prendere mio figlio. Anzi, cioè, in questo momento c'è mia moglie che mi sta telefonando ripetutamente per sincerarsi che io non mi sia dimenticato.
Ma tu confidi in
io non mi dimentico mai, però sai, a volte che succede, insomma.
Confidi in Trenitalia?
No, sì, confido naturalmente in Trenitalia. Anche se forse non dovrei, non lo so, proviamoci sostanzialmente.
Non so, è un terno all'otto, è una scommessa che fai col destino, sei uno qui che ama rischiare, io ho tutto il rispetto per questa cosa. E ricordiamo che anche domani, nel caso stasera non ce la facesse per via di Trenitalia, sarà al Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme alle ore 20:45 come la partita di calcio.
Esattamente, solo che non c'è la pausa tra primo e secondo tempo, faccio tutto sparato.
Tutto sparato, ma ce la fai?
Sì, tutto insieme, no, non faccio una pausa, faccio tutto insieme, primo, secondo tempo, tutto insieme. Vai.
Stacchetti, veline, niente?
No, niente.
Mazza, allora l'irriducibile Paiella, tutto Paiella che conta minuto per minuto in queste due date, noi ti ringraziamo per
grazie a voi.
Di esistere, grazie mille, un bacio e fai tanta merda, nel senso, no vabbè, tanta merda, tanta gente che ti arrivi, grazie e ciao.
Ciao.
Anche per oggi abbiamo finito, Valentina.
Ebbene sì, purtroppo sì.
Vuoi dare le nostre genericità?
Genericità tipo cosa? Tipo che ci potete scrivere in Facebook, in Twitter o a palcofonico@gmail.com. Oppure potete, anzi dovete, anzi vi aspettiamo sul nostro sito internet www.palcofonico.it.
Ecco, e Paccofonico vi saluta da Nicola e da
Valentina.
È tutto, e da Alessandro Bertone alla regia, il silente regista, è tutto. E buona giornata, ciao!
Ciao!
Podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.